E mentre ci godiamo questa meravigliosa introduzione, è il momento di dare il buongiorno a tutti. Noi siamo sempre su Radio Popolare, è l'apertura classica della domenica mattina e questa volta finalmente abbiamo tornato a essere in due, perché sono io che sono Carlo Centemini e con me c'è
Margherita Colombo, buongiorno.
Che è tornata, ci mancava da qualche settimana e finalmente la Marghe nuovamente qua. Incipit della giornata con una di quelle che secondo me è una delle pagine più belle del mondo e che ci ha portato la Marghe stamattina, che è il triplo concerto di Beethoven. Questa è la storica registrazione di Karajan con Sviatoslav Richter, con David Oistrakh e con Mitislav Rostropovich, quindi proprio
gente quattro di poco conto.
Esatto, ma poi ne parliamo anche di questa esecuzione, ma ascoltiamocene un po' perché è meraviglioso, specie adesso che entrano i solisti.
Thank you.
Continuiamo a tenere lo sfondo questo meraviglioso, secondo me, sempre il triplo concerto di Beethoven, che tra l'altro è arrivato al volo, perché appunto è un disco che ha tirato fuori dalla sua borsa delle meraviglie la Marghe questa mattina, ha detto no, allora...
Io ho puntata... saccheggiato la libreria dei miei, a dire il vero, perché ho trovato degli LP decisamente niente male.
Direi che la partenza è stata ottima. Buongiorno a tutti, tra l'altro ci siamo già salutati prima, però ovviamente ci ricordiamo che siamo qua diretta a chiocciolapopolarenetwork.it oppure 331 6214013, SMS, Telegram e WhatsApp come di prammatica. Cosa state facendo in questa mattina di pioggia in cui tra Milano e fuori Milano si sono aperte le cataratte del cielo, ovviamente tutto allagato, così in allegria, quindi diciamo che se ve ne potete stare a casa con la copertina, ascoltare un po' della musica nostra che speriamo vi piaccia, se potete farlo ovviamente avete tutta la nostra invidia, noi intanto però siamo qua per appunto portarvi un po' di musica bella. E appunto il triplo di Beethoven da cui siamo partiti questa mattina, che è anche un concerto in generale con delle vicende anche abbastanza particolari, perché probabilmente non è tra i concerti più apprezzati di Beethoven, anche se a me piace tantissimo. Se voi siete di opinioni simili o differenti, scrivetecelo ovviamente. Ma tra l'altro su questo disco specificamente, che io ricordo perché io questo disco non ce l'ho, me lo ricordo a casa di mia nonna, che invece ce l'aveva, l'ho ascoltato tante volte lì, questa registrazione specifica. La cosa che a me ha sempre divertito molto è che sulla foto di copertina c'è una foto molto famosa con appunto Oistrakh, Rostropovich e Richter, belli sorridenti sullo sfondo, e davanti un Karajan corrucciatissimo.
Ma proprio quella faccia da funerale.
Perché comunque pareva lui non fosse contento di questa registrazione, e c'erano dei meme o delle vignette ante litteram che giravano anni fa con Karajan proprio con l'aria arrabbiata che diceva agli altri tre: basta, smettetela di suonare, lasciatemi dirigere in pace.
Ha ragione, ma insomma, ma cosa voglio? No, ma tra l'altro stavo leggendo sulle note del disco che è stata una registrazione abbastanza difficoltosa per mille problematiche, perché è stata effettuata a Berlino Ovest nel 69 con tre artisti sovietici che hanno dovuto ottenere dei permessi dal ministero per poter arrivare in Germania, quindi immagino che la situazione fosse tesa. E poi mi posso anche immaginare che avere tre solisti di quel calibro non fosse uno scherzo, perché...
No, non era... allora, all'epoca c'era un... Pierluigi che ci scrive appunto che è sotto le coperte ad ascoltarci. Bravo, ti invidiamo tanto, ma cerchiamo di rendere piacevole la vostra mattina. No, diciamo, all'epoca la Russia aveva una sua agenzia di Stato. Questo lo so, quindi con cui riuscivano a concordare un po' di tournée degli artisti di punta anche in Occidente, ma questo ovviamente non semplificava tanto la burocrazia, che comunque tale era e tale rimaneva, immagino in Unione Sovietica non fosse così banale, però a quel punto avevi veramente, era un po' un East meets West, nel senso che avevi le tre massime superstar dell'ambito strumentale dell'epoca, perché penso che oltre a loro ci fosse poca gente che aveva la loro visibilità, e dall'altra parte ovviamente Karajan, che era già l'imperatore della... il Kaiser nella direzione d'orchestra.
Anche dal punto di vista artistico comunque è molto interessante, perché un concerto normalmente è una composizione per uno strumento solista e orchestra, quindi diciamo c'è una star, e qui ne abbiamo ben tre. Infatti il triplo concerto è particolare perché è una trasposizione cameristica ma in una dimensione concertistica, quindi con un respiro molto più sinfonico naturalmente, e non è facile dal punto di vista artistico conciliare tre personalità così importanti, eppure il risultato è stratosferico.
Tra l'altro la cosa a cui pensavo è che questo teoricamente sarebbe un concerto per trio e orchestra,
sì.
Cioè non per tre solisti e orchestra,
esatto,
quindi
esatto.
Infatti tra l'altro una cosa a cui pensavo anche tempo fa è che ci sono pochissime registrazioni di trii stabili, esistenti, storici e orchestra. Me ne ricordo una dei Bear, fatto però probabilmente, se ricordo bene, già in periodo abbastanza di decadenza del trio, delle due o tre formazioni che hanno, anzi di più, tre o quattro formazioni che hanno avuto. E poi ce n'era una registrazione uscita con Amadeus tanti anni fa, però era solo un live, perché in studio non lo fecero mai, del trio di Trieste,
sì, sì.
Quindi formazione che tutti quanti ben conosciamo, uno dei tri più leggendari del Novecento, con la radio svizzera, se ricordo bene, ma era un live, cioè loro comunque in disco non lo fecero mai. Ed è un peccato perché dovessi teoricamente sentire, appunto, almeno nel mio punto di vista, non so se tu sei d'accordo, avere il trio da una parte inteso come gruppo coeso, eccetera, perché poi invece la cosa viene interpretata spesso come tre solisti e orchestra, e quindi uno, anche uno dei motivi per cui viene eseguito di rado è che, appunto, invece che pagarne uno di solisti devi pagarne tre per un concerto, quindi diventa costosetto.
No, però è proprio così, perché a differenza, per esempio, dei concerti per due strumenti, penso al doppio di Brahms, lì sono due solisti effettivamente, il triplo no, è trio, ed è molto diverso dal punto di vista della concertazione, perché il trio si deve trovare a studiare insieme, come se fosse un brano di musica da camera, cosa che non credo che i nostri Oistrakh, Rostropovich e Richter abbiano avuto fisicamente il tempo di fare, tra l'altro.
Probabilmente però si conosceva anche da una quantità tale di tempo.
L'intesa artistica era colossale. Ma proprio questo è l'aspetto interessante di questo concerto, perché orchestra e trio sono due entità distinte che vanno avanti parallelamente, condotte dal direttore, naturalmente.
Sì, anche perché poi c'è anche il fatto che il trio lavora come trio, quindi non c'è, diciamo, una parte così super brillante per ciascuno dei tre, cioè chiaramente ci sono tante cose da fare, però non è una cosa che ti metta in...
Esatto. È cameristico, ma infatti la bellezza di questo concerto è la freschezza, intanto che secondo me ricorda molto Mozart, ma che poi io personalmente ritrovo solo in un certo Schubert.
Sì, ci stavo pensando anch'io.
Pensando alla trota, ci sono diversi passaggi del pianoforte in ottava che ricordano molto il modo di tratteggiare.
Sentiamoci quindi le ultime battute e poi passiamo al prossimo brano. E appunto con questa conclusione assolutamente degna del miglior Beethoven e della miglior tradizione dei concerti orchestrali con solista, finisce appunto il primo tempo del triplo concerto di Beethoven, con cui appunto abbiamo aperto la puntata di questa mattina. Allora, anche oggi devo dire, siamo partiti con un'idea un po' anarchica, ma sappiamo che la cosa vi piace, perché siamo partiti, appunto, abbiamo un blocco di LP che è alto circa una ventina di centimetri, contribuzione mista mia e della Margherita, e a questo punto questa mattina andiamo in giro per i dischi, quindi sentirete un po' di crick crack sulle varie tracce, ma appunto dipendono, perché qui siamo andati a prendere proprio un po' di chicche di collezione personale. E tra l'altro, sempre rimanendo nella zona, a seguire dopo questo concerto un altro concerto col quale potremo partire, che tra l'altro viene sempre dai dischi che ci ha portato l'ottima Margherita, che viene invece da un compositore parzialmente contemporaneo, anzi sicuramente contemporaneo dal punto di vista delle date di nascita, al quale tra l'altro ho anche pensato parecchio, perché è uno dei vari compositori che si erano trasferiti in America, in particolare nella zona di Los Angeles, anche perché da quelle parti c'era comunque il mondo di Hollywood, che per la musica orchestrale era un mondo estremamente importante, anche perché portava tantissimo lavoro. Questo compositore italiano, tra l'altro, ebbe anche un seguito straordinario da quelle parti, soprattutto anche come docente, perché ebbe tantissimi allievi, per quanto posso ricordare.
E che allievi,
mi era venuto in mente lui perché appunto fu accomunato a un altro compositore che è stato sulle cronache settimana scorsa, che è Arnold Schoenberg, il cui archivio purtroppo è bruciato durante gli incendi di Los Angeles della scorsa settimana, fortunatamente tutto digitalizzato, però appunto entrambi erano andati lì per un motivo che riguarda la giornata di domani, che è il 27 di gennaio, quindi è la giornata della memoria. Nella fattispecie stiamo parlando, ma ti direi, intanto che io poi procedo col disco, magari raccontaci qualcosetta anche tu, Marghe, sul compositore, appunto, sui suoi allievi e tutto, perché stiamo parlando
di Mario Castelnuovo tedesco. Che vabbè, chi ci ascolta sa che noi amiamo particolarmente questi compositori che hanno una storia nel Novecento abbastanza particolare. Mario Castelnuovo Tedesco ha dovuto, per motivi razziali, trasferirsi in America, quindi è naturalizzato americano, ma ha avuto sempre un legame fortissimo con l'Italia, è un compositore italiano. E come un po' tutti i compositori che non si sono in un certo senso adeguati completamente al sistema della tonalità, della serialità e di un certo tipo di, appunto, di composizione contemporanea, novecentesca, sono stati tante volte anche snobbati da molta critica.
Anche
e soprattutto perché con il trasferimento in America si sono dedicati alle colonne sonore. Ne abbiamo visti diversi in
America. Sì, ne abbiamo parlato
più
volte.
Parlato anche di Korngold. Compositori che hanno veramente uno spessore artistico enorme. Io amo particolarmente Castelnuovo Tedesco, poi è diventato famoso in realtà principalmente come compositore per chitarra, grazie
sì,
al suo incontro.
Sì, perché ha scritto tante cose, infatti. Sì. Beh, però, appunto, visto che siamo sulla chitarra,
sì,
direi che...
Sì, restiamo sulla chitarra, però vorrei che venisse un po' sdoganato, ecco, non è solo un compositore per chitarra,
no, per niente.
Ha scritto di quelle robe.
Ma io avevo suonato varie volte queste preghiere scritte da suo nonno, che sono preghiere ebraiche che lui aveva rielaborato, che sono dei brani per, sono 5-6 brani per organo, sono molto molto belli, e a me era capitato di farli diverse volte, ho visto altri colleghi organisti che erano nel repertorio, ma poi veramente di lui ci sarebbe tantissima musica magnifica. E quindi primo tempo del concerto per chitarra e orchestra, appunto, di Mario Castelnuovo Tedesco. Non abbiamo Segovia, ma abbiamo un suo importante successore nonché allievo, cioè John Williams, e insieme a lui uno storico nome della direzione d'orchestra inglese, cioè Sir Charles Groves.
Thank you.
note appunto del concerto di Mario Castelnuovo Tedesco per chitarra, che spero stiate apprezzando. Noi ci lasciamo andare una piccola pausa, ci risentiamo tra un paio di minuti. E siamo tornati in diretta qui dagli studi della Radio Popolare per la nostra apertura musicale classica della domenica. Siamo sempre io, Carlo Centemeri, con
Margherita Colombo,
eccetera. E quello che facciamo, eccetera, perché poi ci sono tutti i nostri amici, e no, ci sono tutti i nostri amici nascosti nei dischi, nei file, nei CD, eccetera, che vi abbiamo portato questa mattina. La prima parte l'abbiamo dedicata a composizione un po' tutta di aria, dal tardo classico al post tardo romantico, quindi già pieno Novecento, e quindi facciamoci anche un saltino indietro nel nostro amato tardo barocco, preclassicismo, che sappiamo vi piace tanto e piace tanto anche a noi, e lo facciamo con alcune note dal primo movimento del concerto in do minore per oboe, archi e continuo di Johann Gottlieb Graun, da uno storico disco, tra l'altro, dove il solista è niente meno che Heinz Holliger. Il primo tempo del concerto in do minore per oboe, archi e basso continuo di Johann Gottlieb Graun, compositore che non è conosciutissimo in Italia. In Germania in questo momento viene eseguito molto di più, vedi tanti gruppi barocchi che ce l'hanno in repertorio. Noi ancora siamo ancora un pochino indietro, che vive tra il 1702 e il 1771, se ricordo bene fa parte comunque di quel gruppo di compositori come Krebs, che sono poi anche allievi di Bach, comunque legati sicuramente alla generazione immediatamente successiva, cioè quella per intenderci dei Carl Philipp Emanuel Bach. E come avete sentito all'oboe c'era un Heinz Holliger in stato di grazia, come si è sentito anche nella cadenza che ha fatto alla fine, formidabile davvero. Disco tra l'altro anche questo dell'Archive, non so se mai ristampato successivamente, comunque abbastanza così non frequentissimo. E visto che siamo entrati nel mondo appunto più del periodo settecentesco, andiamo appunto a partire da un altro dei brani che Margherita che ha infilato nel nostro cestone del mix
di prepotenza
di prepotenza. Siamo già a 3 su 4, guarda, quindi non per stamattina, quindi
ma infatti siamo... quante concessioni oggi,
ma pianta. Sempre queste scalette molto democratiche, perché poi voi non sentite tutte le discussioni di quello che succede tra mentre voi ascoltate la musica, noi parliamo di cosa
una
fare
puntata
dopo.
A parte,
sì sì, su quello ve lo raccontiamo in separata sede poi in un'altra occasione. Ma appunto torniamo a quello che è uno delle cifre stilistiche sia di Margherita sia comunque di tutto quello che fa anche la nostra redazione, e quindi questo brano ci serviva anche a riportarci un attimo anche nella direzione un po' di un repertorio musicale un attimino più antico come quello a questo punto della seconda metà del Settecento. E ovviamente per noi è molto importante come sempre parlare delle compositrici, e in questo caso abbiamo la Margravia Guglielmina di Bayreuth.
Esatto, non particolarmente nota come compositrice ma come principessa, questa è la particolarità. In realtà è stata veramente un'artista di primissimo livello, artista a tutto tondo, non solo musicista ma anche attrice, regista delle sue stesse opere.
Allora, qui c'è una pubblicazione discografica uscita qualche anno fa che prevede tra l'altro alcune arie tratte dall'Argenore, una delle sue opere, appunto un'opera del 1740, e un'opera che invece si è vista varie volte in varie... Io l'ho vista in varie edizioni editoriali, l'avevo letta un paio di volte, ma penso che sia la prima volta che l'ascolto, che è questo suo, diciamo, relativamente conosciuto concerto per strumento a tastiera, quindi clavicembalo nella fattispecie, e orchestra in sol minore, della quale ci andiamo ad ascoltare appunto il primo movimento.
Thank you.
E questo è il primo movimento del concerto per clavicembalo e archi in sol minore di Guglielmina di Bayreuth, compositrice, nonché donna di cultura, nonché donna di teatro, diciamo uno di quei personaggi legati un po' a quel dispotismo illuminato tedesco che noi conosciamo a partire da Federico il Grande di Prussia, ma ovviamente non solamente lui, e in questo caso sentiamo non solo una persona che si dilettava con, direi, anche ottimi risultati di musica, però lo dicevamo prima, si sente anche una persona che era molto conscia di che cosa era la musica del suo periodo, perché l'impronta italiana, prima dicevamo anche il tema, sembra quasi uscito dalla penna di Vivaldi, quindi comunque in un'epoca come è la metà del Settecento in cui siamo adesso, in cui ovviamente la circolazione della musica è comunque legata a tanti, è difficoltosa, è legata ai manoscritti, è legata alle poche edizioni che ci sono, cioè, evidentemente aver assimilato così tanto bene uno stile italiano per una persona il cui mestiere era fare il sovrano in un paese straniero non era banale, cioè, sicuramente aveva tanto tempo da dedicarsi, ma voleva dire anche molto, molto studio e molta attenzione a molte fonti, ecco.
Sì, poi quello era ancora il periodo felice in cui l'Italia aveva qualcosa da dire al resto del mondo, o meglio, la Germania ha sempre guardato con enorme ammirazione agli artisti italiani, sia per quanto riguarda il campo della musica che dell'architettura e della scultura. E in effetti un piccolo altro collegamento che possiamo trovare tra Germania e Italia, come in questo caso, è che Guglielmina di Prussia insieme a suo marito hanno, tra le altre cose, vivendo a Bayreuth, hanno fatto costruire il teatro dell'opera dei Margravi, che non c'entra niente poi naturalmente con il teatro del Festival Wagneriano, del Festival esatto Wagneriano di Bayreuth. È un bellissimo teatro che mi è capitato di visitare qualche anno fa, è chiuso purtroppo, però veramente molto molto bello, e l'architetto principale è stato il Bibiena.
Infatti, quindi intanto vedevo una foto anche sulla copertina del CD che poteva ricordare quello, però avete idea appunto di tutto quello che si trova in particolare nel sud della Germania come legami a tutto questo mondo, ovviamente ci mostrano come sicuramente l'ammirazione fosse tanta, ma anche la voglia di studiare i contenuti e poi interiorizzarli. Ma tu appunto mi hai citato il teatro del Festival di Bayreuth, perché noi abbiamo nominato Bayreuth un sacco di volte, ma non l'abbiamo mai nominato il compositore che è principalmente legato a Bayreuth, che è Richard Wagner, che ovviamente nel teatro di Bayreuth crea forse più che una rivoluzione dal punto di vista della disposizione dell'orchestra, dal modo in cui vengono rappresentate poi da loro ogni anno le sue opere. E visto che abbiamo parlato di Wagner, avevamo sotto mano tra le varie cose anche un disco di musica di Wagner, ma in un modo piuttosto realizzato in un modo piuttosto insolito, perché in questo caso sono delle trascrizioni pianistiche fatte in particolare per le mani di Franz Liszt, che con Wagner ebbe un legame sia personale sia artistico estremamente importante, ma soprattutto qui c'è un pianista che purtroppo è scomparso qualche anno fa, ma secondo me è stato uno dei talenti più straordinari del Novecento, cioè Zoltán Kocsis, e in questo caso appunto, visto che parlavamo di Wagner, possiamo dire andare verso la chiusura di questa nostra seconda parte di oggi sulle note del Liebestod di Isotta, quindi della morte degli amanti, della morte di Isotta, verso appunto dal Tristano e Isotta appunto di Richard Wagner, riportato sul pianoforte ovviamente da Franz Liszt. Le note della morte di Isotta, dal Tristano e Isotta di Richard Wagner, passate poi per le mani di Franz Liszt e infine per l'editore di Zoltán Kocsis, che ha registrato appunto questo LP uscito ormai parecchio tempo fa, è dell'81, lui era abbastanza giovane, purtroppo poi ci ha lasciato qualche anno fa in maniera un po' anticipata, ma ancora un pianista meraviglioso da ascoltare. Noi fra qualche secondo andiamo di nuovo in pubblicità, siamo sempre qui ovviamente su Radio Popolare con me, Carlo Centemeli, e con Margherita Colombo che è qua accanto a me. Ci risentiamo dopo la pubblicità, vi ricordiamo che siamo in diretta, quindi continuate a scriverci quello che state facendo e tutto quello che vi viene in mente con la nostra musica in questa mattina piovosa. E siamo arrivati all'ascolto a sorpresa di questa mattina, che ovviamente non vi ho detto di che cosa si tratta, lo stiamo scoprendo in questo momento, ma soprattutto non l'ho detto neanche alla mia compagna di studio, alla Margherita qua accanto. Vi anticipo che aspettiamo le vostre indicazioni per capire se indovinate che cos'è. Punto numero uno, è un compositore famosissimo. Punto numero due, non è una sua composizione tra le più note, anzi è una composizione abbastanza giovanile, ma soprattutto questa versione io l'ho conosciuta solamente da questo disco. Ragionate un po' sul periodo, considerate che è uno dei compositori più famosi del periodo al quale potete associare questa composizione. Voglio vedere i vostri commenti sul 331-621-4013 oppure diretto alla chiocciolapopolarenetwork.it e intanto prendo note anche per vedere se anche Margherita indovina di che cosa si tratta. Via alle telefonate! Thank you. Cominciamo a svelare anche qualcuno dei tentativi, perché ci avete scritto un po'. Chuck ci parla di Giacomo Rossini, forse intendeva Gioacchino Rossini, perché Giacomo è Puccini. Comunque no, non è Rossini, non è neppure Vivaldi, come suggerito da Yvonne. Dall'altra parte invece via SMS ci aveva scritto Nina, che aveva proposto Mozart. E no, allora, da una, diciamo che...
No, ma.
Allora, da una parte ha senso anche il riferimento a Rossini, che, non sappiamo, era chiamato appunto il tedeschino, perché aveva questa passione enorme per i compositori classici tedeschi, quindi sicuramente il nesso c'è. Ma dall'altra parte, anche con Mozart, ascoltando le linee melodiche sono decisamente mozartiane. Io intanto osservavo negli occhi Margherita qua accanto, dicendo: vediamo un po' quanto ci mette. Allora, lei ci ha messo tipo 2 minuti e mezzo a indovinarlo, ma nel frattempo aveva fatto esattamente lo stesso percorso vostro. Ma ti lascio svelare che cos'era, visto che,
no, ma appunto, il percorso comunque bravi, a chi ha risposto bravi, perché ci ha veramente fregati un po', Carlo. La risposta è Felix Mendelssohn, ma Felix Mendelssohn giovanissimo, perché quella che abbiamo ascoltato era una delle sinfonie per archi, ma nella sua versione per orchestra sinfonica, quindi anche con l'aggiunta dei fiati. Giovanissimo perché Mendelssohn ha scritto queste 12 sinfonie tra i 12 e i 14 anni, se ricordo bene. Ecco, quindi ricorda molto un certo Mozart da questo punto di vista. Ma soprattutto il trattamento...
Nel frattempo, scusami, Marta aveva ipotizzato Schubert, che altrettanto era un'ipotesi.
Altro,
sì, bravissima. Assolutamente,
hanno tutte molto senso queste ipotesi. Cioè, Mendelssohn, come ha usato i legni in questa orchestrazione, è assolutamente mozartiano. Anch'io inizialmente sono rimasta un po' sconcertata, perché sì, sembrava un Beethoven, sembrava un Mozart, però temi che non mi venivano al momento, e poi chiaramente doveva essere Mendelssohn.
Infatti, appunto, ci sono queste 12 sinfonie per archi, tra l'altro di cui c'è alcune si suonano anche abbastanza spesso, tipo la decima, che è quella in si minore, se ricordo bene, che è molto molto bella, ma anche altre comunque. Non sono registratissime, ci sono alcuni dischi non tantissimi, però appunto lui poi, diciamo, queste le lascia un po' al periodo giovanile come tante altre cose, e ovviamente è abbastanza diverso rispetto al Mendelssohn delle 5 sinfonie famose che tutti ben conosciamo. Però questa è l'unica di queste appunto 12 sinfonie giovanili che lui a un certo punto decide di prendere e orchestrare in maniera completa, anche se poi non so neppure se sia mai stato pubblicato, se è rimasto solo tra i manoscritti. Sicuramente non diventa una sesta delle sue famose 5 sinfonie, cioè rimane comunque una composizione a parte che aveva bisogno,
è decisamente ancora legata a un mondo classico che poi lui naturalmente ha superato, sì, con la maturità,
facendo poi anche da base per tutto il secolo successivo, perché le sue idee di orchestrazione le senti ancora a inizio Novecento, senti ancora idee sull'uso dei legni così quella che sono assolutamente di Mendelssohn. E nel frattempo, visto che abbiamo parlato di Mozart, ci ha scritto un altro invece ascoltatore o ascoltatrice, non lo so perché non si è firmato / A, che ci chiede se è ancora in commercio il concerto numero 5 di Mozart 450, e ovviamente sì. Poi tra l'altro i concerti di Mozart sono stati tutti registrati dozzine e dozzine di volte, quindi è sicuramente possibile trovarne una registrazione sia su disco che in streaming che in tanti altri formati, quindi sì, vai tranquilla che se vai in un negozio a cercare una esecuzione di questo concerto, certo, la troverai di sicuro. Ma ci hai anche dato l'ispirazione anche per il prossimo ascolto, perché visto che ne abbiamo parlato e che immagino che ti piaccia, o tu ascoltatrice / ascoltatore, te lo facciamo sentire, perché è anche un buon momento per sentircelo, tra l'altro dalle dita di Arturo Benedetti Michelangeli, da queste sue ultime registrazioni che fece con Cord Garben verso l'ultimissima parte della sua carriera. E tra l'altro, visto che c'è anche stato un interessante documentario sul Michelangeli dell'ultimo periodo, che è stato trasmesso dalla Rai nel periodo tra Natale e Capodanno, e anche appunto era un po' che mi veniva in mente di trasmettere qualcosa legato appunto a queste ultime registrazioni di Michelangeli. Quindi sentiamoci un po' l'inizio dell'Allegro del 15° concerto in si bemolle maggiore K450 di Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. E sulle note della cadenza ci stiamo avviando verso il finale della puntata di oggi. Questo era il 15° concerto del K450, concerto che tra l'altro sappiamo essere tra i gusti di un nostro ascoltatore, che però poi ci ha scritto ma non si è poi firmato. Speriamo abbia gradito ovviamente questo ascolto. L'ora e mezza di oggi della nostra musica classica della domenica mattina ormai volge al termine, ci manca ancora qualche minuto e ovviamente noi cominciamo fin d'ora da salutarvi. Vi ricordiamo che ovviamente sia me che Margherita ci potete seguire parallelamente anche sui social, io su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri e Margherita, se non sbaglio, Margherita Colombo, direttrice d'orchestra, sempre su Facebook e anche su Instagram. E anche Instagram. Quindi se appunto volete fare due chiacchiere di musica con noi, seguiteci appunto sui social, contattateci, noi siamo sempre contenti di parlare con gente che condivide con noi le nostre stesse passioni. Comincia anche a venire fuori un po' di luce, speriamo che anche la giornata migliori un po' dopo tutta l'acqua che ci siamo presi questa mattina. Dopo di noi arriva la rassegna stampa e vi ricordiamo che oggi pomeriggio c'è il consueto appuntamento con Archivio Ricordi, dove questa volta Claudio ci porta una serie di incontri con il più importante critico italiano, cioè Angelo Foletto, e ci racconterà appunto un po' di, verranno fuori un po' di cose appunto dai loro incontri oggi pomeriggio. Non perdetevi questa interessantissima puntata. Marghe, cosa ci teniamo come ultimo ascolto?
Ma tra tutti i dischi che hai portato, io chiuderei con un bel Bernstein, che ne dici? Le danze sinfoniche da West Side Story.
Ma ci sta sempre bene, allora dammi un attimino di tempo che io vado comodamente verso il giradischi, perché ovviamente questa mattina, a parte questo Mozart, è tutto in vinile, quindi tu intanto racconta un qualche
barzelletta. C'erano anche i cori di Smetana che mi ispiravano, però non vorrei che fossero un po' troppo strong per una domenica mattina che magari tanta gente sta ancora facendo colazione. Andiamo di Bernstein, va che meglio. Tra l'altro, composizioni spettacolari. Cosa metti su?
Stiamo già partendo dalle danze sinfoniche.
Ah, vai.
Quindi direi che ci teniamo queste e una buonissima giornata a
tutti. Buona domenica.
Ciao.